Brethren, we're assembled this evening as a mighty body.
Fratelli, siamo riuniti stasera qui nel centro delle conferenze che in vari luoghi del mondo come detentori del sacerdozio. Sono onorato di avere il privilegio di parlarvi e prego che l'ispirazione del Signore guidi i miei pensieri e ispiri le mie parole. Nelle scorse settimane, mentre meditavo su ciò che potevo dirvi questa sera, ho pensato ripetutamente alla benedizione che abbiamo quali detentori del sacro sacerdozio di Dio. Quando guardiamo il mondo nel suo insieme, con una popolazione che supera i 6,5 miliardi di persone, ci rendiamo conto che costituiamo un gruppo molto piccolo e selezionato. Noi, che deteniamo il sacerdozio, siamo, secondo le parole dell'Apostolo Pietro, una generazione eletta, un real sacerdozio. Il presidente Joseph F. Smith definì il sacerdozio il potere di Dio delegato all'uomo, tramite il quale gli uomini possono agire sulla terra per la salvezza dell'umana famiglia, mediante il quale gli uomini possono esprimere il volere di Dio, come se gli angeli in persona fossero qui a parlare, attraverso il quale gli uomini sono investiti di potere per legare sulla terra ciò che sarà legato in cielo e di sciogliere sulla terra ciò che sarà sciolto in cielo. Il presidente Smith aggiunse: il sacerdozio è sacro e come tale deve essere considerato dal popolo. Fratelli miei, il sacerdozio è un dono che porta con sé non solo speciali benedizioni, ma anche solenni responsabilità. È nostra responsabilità vivere in modo tale da essere degni del sacerdozio che deteniamo. Viviamo in un periodo in cui siamo circondati da molte cose che hanno lo scopo di attirarci sui sentieri che possono portarci alla distruzione. Per evitare tali sentieri sono necessari determinazione e coraggio. Il coraggio è importante. Ne ho acquisito la convinzione in modo molto intenso tanti anni fa. A quel tempo ero vescovo. La sessione generale della nostra conferenza di Palo era in corso nella sala delle assemblee nella piazza del Tempio di Salt Lake City. La presidenza del nostro Palo stava per essere riorganizzata. Il sacerdozio di Aronne, che includeva i membri dei vescovati, aveva preparato la musica per la conferenza. Quando terminammo di cantare il primo numero, il presidente Joseph Fielding Smith, in visita al nostro Palo, si portò al pulpito e lesse, per chiedere nel voto di sostegno, i nomi dei componenti della nuova presidenza di Palo. Parlò di due membri che sarebbero stati sostenuti e poi indicò il mio nome e disse che sarei stato sostenuto come secondo consigliere nella presidenza del Palo. Io non ne avevo assolutamente conoscenza. Dopo essermi rimesso insieme, fui sostenuto e ricordai l'inno che avevamo appena cantato. Riguardava la parola di saggezza e il titolo era: abbi il coraggio, ragazzo mio, di dire no. Quel giorno scelsi come tema del mio discorso di accettazione il motto: abbi il coraggio, ragazzo mio, di dire sì. La richiesta di avere coraggio è fatta costantemente a ognuno di noi. Il coraggio di rappresentare le nostre convinzioni, il coraggio di svolgere il nostro dovere, il coraggio di onorare il nostro sacerdozio. Ovunque andiamo, il nostro sacerdozio viene con noi. Stiamo in luoghi santi. Il presidente J. Reuben Clark Jr., che per molti anni fu un consigliere della prima presidenza, disse: il sacerdozio non è come un mantello che potete mettere e togliere a vostro piacimento. Dipende da noi se è un'investitura perenne. Poi continuò: se davvero fossimo convinti di non poterlo mettere da parte, e che Dio ci riterrebbe responsabili se lo degradassimo, questo ci impedirebbe di fare molte cose e ci salverebbe dall'andare in molti luoghi. Se ogni volta che dovessimo fare una piccola deviazione dalla via stretta e angusta, ricordassimo: sto per portare qui il mio sacerdozio. Va bene? Non ci vorrebbe molto per rimetterci sulla via stretta e angusta. Il presidente Spencer W. Kimball disse: non c'è limite al potere del sacerdozio che voi detenete. Il limite sopraggiunge quando non vivete in armonia con lo Spirito del Signore e limitate voi stessi nel potere che esercitate. Miei fratelli del sacerdozio, dal più giovane al più vecchio, state vivendo secondo quello che il Signore richiede? Siete degni di detenere il sacerdozio di Dio? Se non lo siete, decidete qui e adesso. Raccogliete il coraggio che ci vorrà e apportate tutti i cambiamenti necessari, in modo che la vostra vita sia come dovrebbe essere. Per navigare in sicurezza sui mari della vita terrena, abbiamo bisogno della guida di quell'eterno marinaio, che è il grande Geova. Se stiamo svolgendo l'opera del Signore, abbiamo diritto al suo aiuto. Il suo aiuto mi è giunto infinite volte nel corso della mia vita. Durante la fase finale della Seconda Guerra Mondiale, compii 18 anni e fui ordinato anziano. Accadde una settimana prima che fossi arruolato nella Marina Militare. Un membro del Vescovato venne alla stazione ferroviaria a salutarmi. Proprio prima della partenza, mi mise in mano il libro che ho stasera qui davanti a voi. Il titolo è Il manuale del missionario. Risi e commentai: sarò in marina, non in missione. Egli rispose: portalo comunque, può tornarti utile. E in vero fu utile. Durante l'addestramento il nostro comandante ci insegnò come mettere i nostri vestiti in un grande bagaglio da marinaio. Poi ci consigliò: se avete un oggetto duro e rettangolare da porre sul fondo del vostro bagaglio, i vestiti rimarranno più fermi. Improvvisamente mi chiesi dove avrei mai trovato un oggetto del genere. Poi improvvisamente mi ricordai dell'oggetto rettangolare adatto. Era il manuale del missionario. E così lo usai in questo modo per 12 settimane. La notte prima della licenza natalizia, i nostri pensieri andarono come sempre a casa. La caserma era tranquilla. Ad un tratto mi accorsi che il mio amico nella branda a fianco, un membro della chiesa di nome Leland Merrill, si stava lamentando per il dolore. Gli chiesi: che cos'hai, Merrill? Rispose: sto male, sto proprio male. Gli consigliai di andare in infermeria, ma spiegò che se l'avesse fatto non avrebbe potuto essere a casa per Natale. Penso che in quel momento gli dissi di stare zitto, così non avrebbe svegliato gli altri commilitoni. Poi, nella disperazione, sussurrò: Monson, non sei un anziano. Ammisi di esserlo, e quindi lui mi implorò: dammi una benedizione. Mi resi conto che non avevo mai dato una benedizione, non avevo mai ricevuto tale benedizione, non ero mai stato testimone di una benedizione impartita. La mia preghiera a Dio fu una supplica per avere aiuto. Giunse la risposta: guarda in fondo al tuo bagaglio. Così, alle 2 del mattino, svuotai sul pavimento il contenuto del bagaglio. Poi, alla luce notturna, presi l'oggetto duro e rettangolare, il manuale del missionario, e lessi come benedire gli ammalati. Con circa 120 marinai curiosi a guardare, procedetti con la benedizione. Prima che io finissi di riordinare i vestiti, Leland Merrill dormiva come un bambino. La mattina dopo, Merrill, sorridendo, si voltò verso di me e disse: «Monson, sono felice che detieni il sacerdozio». La sua gioia fu sorpassata solo dalla mia gratitudine. Gratitudine non solo per il sacerdozio, ma per essere stato degno di ricevere l'aiuto di cui avevo bisogno in un momento di bisogno e di aver esercitato il potere del sacerdozio. Fratelli, il nostro Signore e Salvatore disse: «Vieni e seguitami». Quando accettiamo il Suo invito e seguiamo i Suoi passi, Egli dirige il nostro cammino. Nell'aprile del 2000, provai tale guida. Ricevetti una telefonata da Rosa Salas Gifford, che non conoscevo. Spiegò al mio segretario che i suoi genitori erano arrivati dal Costa Rica da alcuni mesi e che proprio una settimana prima della sua telefonata a suo padre, Bernardo Augusto Salas, era stato diagnosticato un tumore al fegato. Spiegò che i medici avevano informato la famiglia che suo padre sarebbe vissuto ancora solo pochi giorni. Il grande desiderio di suo padre, spiegò, era quello di incontrarmi prima di morire. Lasciò il suo indirizzo e chiese se potevo andare nella sua casa di Salt Lake City per incontrare suo padre. Per via di riunioni e impegni, era abbastanza tardi quando lasciai il mio ufficio. Tuttavia, invece di andare direttamente a casa, ebbi l'impressione di dover continuare a guidare e andare a trovare il fratello Salas proprio quella sera. Con l'indirizzo alla mano, cercai di trovare la casa. Nel traffico sostenuto e al calar del giorno, andrai oltre il punto in cui avrebbe dovuto esserci l'indirizzo della casa. Non vedevo nulla e non mi arrendo facilmente. Così feci un giro dell'isolato e tornai indietro. Ma ancora niente. Provai un'ultima volta, ma ancora nessun segno della strada. Iniziai a pensare che sarei stato giustificato se fossi tornato a casa. Avevo fatto uno sforzo diligente, ma non ero riuscito a trovare l'indirizzo. Invece, dissi una preghiera silenziosa per ricevere aiuto. Ebbi l'ispirazione di arrivare nel quartiere dalla direzione opposta. Guidai per un po' e poi girai la macchina per poter essere dall'altra parte della strada. In quella direzione c'era molto meno traffico. Quando mi avvicinai nuovamente alla destinazione, riuscii a vedere nella luce fioca un cartello stradale sul bordo della strada che indicava una stradina quasi invisibile e coperta di erbacce che conduceva a una palazzina e a una piccola casa singola a una certa distanza dalla strada principale. Mentre mi avvicinavo agli edifici, una ragazzina vestita di bianco mi fece un cenno di saluto e seppi di aver trovato la famiglia. Fui accolto in casa e poi accompagnato nella stanza in cui giaceva il fratello Salas. Al capezzale c'erano tre figlie e un genero, come pure la sorella Salas. Erano tutti del Costa Rica, tranne il genero. L'aspetto del fratello Salas rifletteva la gravità delle sue condizioni. Uno straccio umido e logoro sulla sua fronte, che non era un asciugamani nuova, indicava l'umile condizione economica della famiglia. Dopo un po' di incitamento, il fratello Salas aprì gli occhi e fece un debole sorriso mentre lo prendevo per mano. Pronunciai le parole: «Sono venuto a incontrarla». Le lacrime scesero dai suoi occhi e anche dai miei. Chiesi se avrebbero desiderato una benedizione e la risposta unanime dei familiari fu affermativa. Poiché il genero non deteneva il sacerdozio, procedetti da solo a impartire una benedizione del sacerdozio. Le parole giunsero liberamente sotto la direzione dello Spirito del Signore, inclusi le parole del Salvatore che si trovano in Dottrina e Alleanze, sezione 84, versetto 88. Andrò davanti al vostro volto, sarò alla vostra destra e alla vostra sinistra, e il mio spirito sarà nel vostro cuore, e i miei angeli tutto attorno a voi per sostenervi. Dopo la benedizione, dissi alcune parole di conforto alla famiglia afflitta. Parlai con attenzione, in modo che potessero comprendere il mio inglese. Poi, con la mia conoscenza limitata dello spagnolo, feci capire che volevo loro bene e che il nostro Padre Celeste li avrebbe benedetti. Chiesi la Bibbia di famiglia e indirizzai la loro attenzione su Terzo Giovanni, versetto 4. Io non ho maggiore allegrezza di questa, d'udire che i miei figlioli camminano nella verità. Dissi loro, questo è quanto vostro marito e padre vorrebbe che ricordaste, mentre si prepara a lasciare la sua esistenza eterna. La dolce moglie del fratello Salas poi mi chiese tra le lacrime se potevo scrivere i due riferimenti scritturali che avevo condiviso con loro, in modo che potessero leggerli come famiglia, nuovamente, dopo. Non avendo nulla a portata di mano su cui scrivere, la sorella Salas cercò nella sua borsetta e ne tirò fuori un fogliettino. Mentre lo presi, notai che era una ricevuta della decima. Il mio cuore fu commosso quando mi resi conto che, malgrado le circostanze estremamente umili in cui vivevano, erano fedeli pagatori di decima. Dopo un tenero addio, fui accompagnato alla mia automobile. Mentre guidavo verso casa, pensai allo spirito speciale che avevamo sentito. Provai anche, come altre volte in passato, un sentimento di gratitudine perché il mio Padre Celeste aveva risposto alla preghiera di un'altra persona per mio tramite. Fratelli miei, ricordiamo sempre che il sacerdozio di Dio che deteniamo è un sacro dono che porta su di noi e su coloro che serviamo le benedizioni del cielo. Possiamo noi, ovunque siamo, onorare e proteggere tale sacerdozio. Possiamo noi essere sempre impegnati nell'opera del Signore per poter avere sempre diritto al suo aiuto. C'è una guerra in corso per le anime degli uomini, la vostra e la mia, continua senza tregua, come il suono di una tromba. La parola del Signore arriva a voi e a me e ai detentori del sacerdozio dappertutto. Pertanto, che ora ognuno con ogni diligenza apprenda il suo dovere e impari ad agire nell'ufficio a cui è nominato. Possa ognuno di noi avere il coraggio di comportarsi in questo modo. Questa è la mia preghiera, nel nome che offro, nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Amen.